Barbierico sono delegato di Autotransport e faccio parte anche del Comitato Aziendale Europeo. Allora, faccio brevemente un po' la storia. Novembre 2015, quello che era il gruppo Auto che seguiva sia la costruzione e la trasmissione dell'energia e i trasporti viene diviso, la parte energia viene venduta a Vendere, perché Aston di fatto rimane, si occupa solamente di trasporti. Chiaramente, con dei conti, lasciando questa cosa, ha ripareggiato il bilancio economico che era in rosso, erano 2 anni che veniva erosa il capitale sociale, quindi si riparte da zero. Si riparte da zero e, come sempre, quando si riparte, la multinazionale decide anche il suo piano industriale, cioè decide come rimanere sul mercato e dà una serie di indicazioni sia a Parigi, sede del CAE, e sia in Italia, a Milano, non più tardi della fine di gennaio, dove in buona sostanza dice: bisogna essere competitivi perché il mercato è aggressivo, dove noi inteso come Aston e Siemens, cioè le due grandi industrie del settore ferroviario nel mondo, facevano la differenza nel mercato della velocità, ma ahimè, dopo il 2007, nonostante la crisi economica, i treni a velocità sono molto belli, ma hanno bisogno anche di infrastrutture dedicate per poterci andare. Quindi gli stati non avevano i soldi per investire in infrastrutture, non avevano i soldi per investire in treni. Quindi è un segmento che è andato a morire. Ciò che invece funziona molto sono tutte le regionali, tranne metropolitane, che però è un mercato, a loro detta, molto, molto aggressivo, dove sono mezzi che non hanno un'altissima tecnologia e quindi la competizione è veramente fatta sui centesimi o sulla pelle delle persone. Quindi ci spiegano tutta questa roba qua e in buona sostanza dicono: mentre una volta Aston funzionava che nella sede centrale venivano presi gli ordini e poi si cercava di bilanciare quello che era il carico delle fabbriche, per non avere delle fabbriche che non lavorassero. Noi per anni abbiamo sviluppato commesse per quasi tutto il mondo, non per l'Italia, però per tutto il mondo sì, dall'Africa, l'India, Brasile, Polonia, Svizzera, Finlandia, qualcosa anche per l'Italia, per carità, però diciamo in percentuale era molto bassa. Oggi questa cosa non c'è più, praticamente dicono sì. Esiste sempre una regia centrale, però di fatto ogni nazione deve provvedere al proprio fabbisogno. Okay? Per cui la Francia chiaramente è un discorso a parte, per ovvi motivi, e ogni nazione si deve un po' gestire come meglio crede. Tant'è che faccio un esempio. L'ostabilimento Aston, uno stabilimento in Germania che conta circa 1700 persone, era uno stabilimento che era in crisi pesante, tant'è che si temevano ristrutturazioni massicce, se non che con l'aiuto dello Stato hanno iniziato a studiare un sistema che andava a riconvertire in buona sostanza tutte le loro locomotive, tutte le locomotive diesel stavano studiando la riconversione ad idrogeno, chiaramente con sovrintendenti statali. La cosa pare che stia funzionando, e magicamente questo stabilimento da quasi chiusura è uno stabilimento che funziona, va, per cui i problemi di esuberi non se ne hanno, si stanno facendo gli ultimi test, il governo tedesco è molto contento e quindi si appresterà a fare ordini e chiaramente. Per cui a noi in Italia ci viene detto che il lavoro, le commesse mancano, c'è questa mega offerta di Trenitalia, che è il nell'ottica del trasporto regionale, che però è lì da 2 anni, è una grossa commessa di disallotti dove poi ogni regione prende ciò che gli serve. Per cui ci spiegano che c'è questa cosa, ma questa cosa è ferma, non c'è verso di dire Aston ha 2700 dipendenti in Italia, che è sì una multinazionale francese, ma i 2700 lavoratori sono italiani, pagano le tasse in Italia. Fanno un po' il, come si dice, il ragionamento della massaia, chiedo scusa per il termine, ma il concetto è che se Aston viene un treno che costa 1000 e arriva uno che non fa neanche un minuto in Italia, ma non è di 100, io compro quello di 100. Questo è in buona sostanza. Per cui ci spiegano che lo trainamento che fa Treni, che è una scelta di pugno, o entrano queste commesse o uno trainamento di adesso è di 850, ma fino a 2 anni fa era di 1400 persone, non ha senso di esistere. Mentre lo trainamento, mentre il nostro trainamento, che è sempre stato un po' il fiore all'occhiello, perché noi in realtà facciamo la trazione di treni, di tram, di metropolitane, che è un po' il cuore del treno, cioè quello che serve al treno lì per muoversi. Ci dicono, guardate, per cui noi facciamo parte del settore componentistica, ci dicono, guardate, le vostre produzioni man mano tenderemo a spostarle o in Francia, chiaramente, o in India. Ma non perché hanno voluto spingere sulle esternalizzazioni in maniera esasperata, è che banalmente si sono ritrovati uno stabilimento, come in Cina, come in Brasile, come in altre parti dei paesi low cost. Si sono trovati stabilimenti perché quando, a differenza dell'Europa, quando hanno vinto commesse, tipo per le Olimpiadi di Pechino, sono stati ordinati una marea di treni, adesso non ricordo il numero, ma è stata una roba che si è avanti almeno 2 anni. Però lì abbiamo imposto, spacchettiamo la commessa in 3 parti, una parte la fate in Italia, una parte produce dei kit, contemporaneamente ci costruisce dei capannoni in Cina e da lì l'ultimo lotto lo facciamo noi. Chiaramente poi quando il treno finisce Aston si ritrova ad avere un costamento in Cina con i costi della Cina, even in India, even in Brasile per il modello di calcio, per le Olimpiadi sono stati costruiti tutti i tram, tutte le metropolitane. Quindi questi si sono ritrovati con questi stabilimenti non tanto per vedetta artistica, ma perché lì gli stati gli hanno imposto il fatto di dover costruire. E praticamente ci hanno detto, le vostre produzioni vengono spostate lì, voi vi occuperete di tutto quello che è il service, cioè la vita post treno, che per carità di Dio, a sentir loro sembra che sia un segmento che sia in forte espansione, sembra che sia il futuro. Il futuro su cui Aston, almeno per il sito europeo, vuole puntare. Il problema però è che le parole sono molto belle. Ad oggi la cosa vera è che noi fino a settembre abbiamo lavoro. E quindi garantiamo alle 330 persone che ci sono in azienda le 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali e 173 ore mensili. Da settembre le ore di lavoro iniziano a calare vistosamente, si riducono di circa il 50%, e a domanda, ma questa riconversione al service, perché poi le parole sono belle, no? Puntiamo molto, vogliamo investire, ci crediamo, secondo noi ci sono spazi di manovra, tutto bello, ma le aziende adesso poi saranno anche cattive quanto vogliamo, ma gli riconoscono una cosa, cioè stanno in piedi se hanno ordini. Quello non abbiamo ancora risposto. Per cui di fatto l'unica cosa certa è che sì, sicuramente ci hanno detto che non ci chiudono, ed è già un passo, è già un primo passo. Abbiamo un lavoro fino a settembre, questo è un altro passo. So che ci sono delle gare che presumibilmente, ma non è detto, non lo so, se una volta vinte, perché poi c'è anche la cosa divertente che magari iniziano a ordinare i treni in Italia, ma noi non vedremo quella produzione, perché magari quella produzione verrà fatta in India, a meno che non viene espressamente richiesto il controllo locale. Quindi ad oggi queste sono le cose, c'è molta incertezza sul futuro, chiaramente i lavoratori sono molto preoccupati, perché al di là di via dice non mi chiudi, però il problema è che se non ho il lavoro, io difficilmente penso che si possa tenere in piedi un'azienda senza ordini. Altro, non ho altro da aggiungere, per cui lascio la parola agli altri delegati. Grazie.
Allora, grazie Enrico.